Modem.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire est révélée par le journal Le Temps. Un attentat des fanatiques islamistes était en préparation en Suisse, à Genève, pour faire sauter les citernes géantes.
Credo si sia sottovalutato ciò che è successo prima della partenza dei principali jihadisti verso la Siria, e cioè la rete che è stata creata da alcuni di loro, in particolare a Ginevra. Si è sottovalutata ugualmente l'importanza delle comunicazioni fra coloro che sono partiti verso la Siria e quelli che sono rimasti in Svizzera. In questo caso la volontà di nuocere è piuttosto inquietante. Per contro, non credo che sia stato minimizzato il pericolo concreto di un attentato contro le cisterne di Vernier. I nostri servizi segreti hanno lavorato bene. Certo, la Confederazione è un po' vittima della sua politica di non rimpatrio dei jihadisti incarcerati nel Kurdistan siriano. Ciò sottrae alla Confederazione la possibilità di raccogliere molte informazioni.
Ça frustre la Confédération de beaucoup de renseignements.
Ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno dalla redazione di Modem, con voi oggi Bettina Müller e Paolo Dell'Oca. Alla regia tecnica c'è Enea Ponzio. Nella copertina sonora avete sentito l'autore dell'inchiesta giornalistica su un attentato apparentemente pianificato in Romandia. Due gli obiettivi di questa puntata: capire meglio i contorni di questo progetto di attentato e poi vedere come si sta riorientando il jihadismo in Svizzera e in Europa dopo la dissoluzione del califfato in Siria. E per questo abbiamo due ospiti con noi questa mattina: Jean-Paul Rouillet, del Centro di Analisi del Terrorismo di Ginevra e che ha lavorato per la Polizia Federale, dove ha sviluppato un'unità di controterrorismo, e Lorenzo Vidino, direttore dell'Osservatorio sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale presso l'ISPI di Milano e anche direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University negli Stati Uniti. Sentiremo anche il parere di un ricercatore francese, Hugo Micheron, che ha appena pubblicato la sua ricerca, che si basa sui colloqui con 80 jihadisti reclusi nelle carceri francesi, molti di loro di rientro dalla Siria. Ma prima di tutto, Paolo Dell'Oca, raccontaci dell'inchiesta di Le Temps, cosa emerge esattamente?
Si tratta di un articolo frutto di un'inchiesta durata parecchi mesi, condotta dal giornalista Boris Mabillard, che rivela l'esistenza di un progetto di attentato terroristico contro il grande deposito di idrocarburi di Vernier, situato in una zona fortemente popolata a due passi dall'aeroporto. L'attentato, previsto per il mese di aprile o maggio del 2019, sarebbe stato orchestrato da uno jihadista svizzero a partire dalla Siria, ma non è stato fortunatamente portato a termine, grazie anche ai servizi segreti statunitensi che hanno informato del progetto quelli svizzeri. Va detto che l'inchiesta si basa su colloqui con fonti anonime, non ci sono dati verificabili o altri appigli per cercare riscontri di quanto scrive il giornalista. D'altra parte, non è stato smentito, anzi. E per lo stesso Boris Mabillard, in questa vicenda ci sono ancora lezioni da trarre.
Le problème c'est que la Suisse est un peu contrainte, il faudrait qu'elle puisse rapatrier ses jihadistes étrangers.
Il problema è che non rimpatriando i suoi jihadisti, la Svizzera dipende dalle informazioni fornite dai servizi statunitensi almeno per il 95%. Senza queste informazioni la Svizzera è cieca e sorda sul rischio jihadista. Rimpatriandoli, i nostri servizi segreti, il SIC, potrebbero condurre le proprie inchieste. Ora, se parliamo di bersagli precisi, credo che il SIC abbia aumentato il dispositivo per proteggere i possibili siti a rischio, ma il quadro generale dipende dalle scelte politiche.
Ma per ce qui è più generalmente della politica, ce sono dei choix politici.
Ecco, torniamo a questo progetto di attentato. C'è un giovane al centro di questo progetto, un giovane ginevrino convertito, partito in Siria nel 2015 ed è il solo svizzero attualmente a figurare sulla lista dei 173 jihadisti che secondo l'Interpol potrebbero commettere degli attentati suicida. Quindi c'è questo Daniel D, ma non è l'unico.
No, oltre a Daniel D, appunto questo è il nome del combattente svizzero partito per il cosiddetto Stato Islamico nel 2015 ed ora incarcerato con altri due concittadini dai combattenti curdi, ci sono anche gli amici che sono rimasti a Ginevra, anche loro frequentatori della moschea di Petit Saconnet. Daniel D., interrogato dai servizi segreti svizzeri, nega d'aver cospirato, ma la minaccia non è scomparsa, tanto che il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia ha affermato che una ventina di persone sono sotto sorveglianza nel suo cantone. Anche Boris Mabillard invita a non abbassare la guardia.
Lorsqu'on voit la détermination de certains d'entre eux, notamment ceux qui sont allés en Syrie.
Se guardiamo alla determinazione mostrata soprattutto da coloro che sono andati in Siria, se pensiamo che i curdi potrebbero condannarli a pene tutto sommato leggere e quindi questi elementi potrebbero ritornare, e se consideriamo che ci sono ancora delle piccole basi d'appoggio in Svizzera, tutto questo ci porta a pensare che ci sia una reale minaccia. Ora, tenuto conto che il califfato è stato totalmente smantellato, che lo Stato Islamico non ha più la stessa forza distruttiva di due o tre anni fa, il rischio di attentati, come dice la signora Bonfanti, è meno articolato, ma ci potrebbero comunque essere delle persone che attaccano la folla in occasione di raduni, per esempio.
E che visa i rassemblement, notamente.
Ecco, questa vicenda spiega naturalmente l'allerta alta a Ginevra.
Sì, il cantone negli scorsi anni aveva già chiesto alla Confederazione il rafforzamento delle misure protettive per il deposito di idrocarburi di Vernier e ieri il Mouvement Citoyen Genevois e l'UDC ne hanno chiesto la chiusura preventiva immediata.
Ecco, questo dunque quanto emerge dall'inchiesta di Le Temps. Jean-Paul Ruyer, buongiorno.
Buongiorno.
Lo ricordo, lei gestisce il centro di analisi del terrorismo di Ginevra. Qual è il dato che l'ha colpita maggiormente di questa inchiesta?
Diciamo semplicemente di vedere finalmente che una delle possibilità in Ginevra, uno dei progetti che persone come Daniel avevano già progettato, era il deposito di idrocarburi di Vernier, perché si sapeva che Daniel e la sua rete avevano fatto certe pianificazioni, ma non si sapeva esattamente quale pianificazione, e con questo articolo si vede che si trattava di Vernier. E questo che è stato una sorpresa, se possiamo dire, per noi.
Ecco, si parla di questa rete di 20 persone a Ginevra, attualmente come operano?
Prima di tutto si tratta di 20 persone che sono sorvegliate dai servizi in Ginevra. Se guardiamo la rete o diciamo le persone che sempre in Ginevra conoscevano e che secondo i servizi sono rimasti in contatto con Daniele fino al suo incarceramento, parliamo di meno di questi 20 persone. E parliamo di persone che infatti si conoscono, sono degli amici che almeno si sono conosciuti alla moschea o in altri ambiti e che dopo sono rimasti in contatto durante tutto questo tempo. E sono delle persone che sono rimaste in Svizzera, per una parte sono anche delle persone che almeno una volta hanno pensato, hanno fatto delle pianificazioni per andare, per fare il viaggio della Siria, ma che finalmente non l'hanno fatto.
Ecco, coinvolgo a questo punto Lorenzo Vidino, direttore dell'Osservatorio sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale all'ISPI di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
L'autore dell'inchiesta, lo abbiamo sentito, pensa che lasciare i jihadisti svizzeri in Siria, impedire loro il rientro in carcere in Svizzera, significa rinunciare a molte informazioni utili. Anche lei la pensa così?
Discutibile, in parte sì, ha ragione, però prima di tutto c'è da considerare il fatto che a tutte le autorità straniere è concesso comunque un accesso a questi soggetti che sono detenuti in Kurdistan o da altre forze, sia in Siria o in Iraq, quindi c'è un via vai di servizi e di autorità varie di ogni paese occidentale che ha accesso a questi soggetti. È chiaro che non è lo stesso tipo di accesso che si avrebbe se il soggetto fosse in Svizzera, fosse soggetto a un procedimento giudiziario e via dicendo. Qual è però l'altra problematica del rimpatrio? È la difficoltà però di sottoporre questi soggetti a un giudizio. Mettiamo che si rimpatriano un tot numero, 10 soggetti svizzeri dalle zone del ex califfato, su quanti di essi le autorità giudiziarie svizzere hanno prove abbastanza per iniziare una procedura? E conoscendo anche la legislazione svizzera, ma questo è un problema di tutta Europa, però diciamo che si sa che la legislazione svizzera non è particolarmente dura quando si parla di antiterrorismo. Un eventuale processo come andrebbe, a quale pene porterebbe? Cioè, in sostanza, il pericolo è quello che i soggetti ritornino non pentiti, siano o liberi perché non ci siano prove per portarli a giudizio, o anche se portati in giudizio si facciano 6 mesi, un anno, un paio di anni di prigione e poi riescano ancora più radicalizzati. Questo è il dilemma che hanno tutte le democrazie occidentali e è chiaro che ci sono vari interessi che vanno soppesati.
Jean-Paul Ruyer, su questo punto sappiamo che i nostri servizi si sono recati nel Kurdistan siriano per intervistare, per interrogare sia Daniel che altri 2 jihadisti svizzeri sulla questione del rientro. Sappiamo ci sono pro e contro in entrambe le soluzioni.
E quello che volevo dire, è interessante di vedere che finalmente i nostri servizi sono anche andati in Siria, nella parte del Kurdistan dove sono incarcerati i nostri combattenti, e che più o meno 2 settimane fa sono andati, hanno fatto delle interviste con i nostri ragazzi che sono in queste prigioni. In questo senso, ok, hanno visto i nostri combattenti, hanno potuto chiedere certe cose, ma non sappiamo niente del risultato di queste interviste, non sappiamo se i nostri combattenti hanno riconosciuto di aver, per esempio, fatto certe pianificazioni. Ma accanto di questo dobbiamo sempre pensare che se i nostri combattenti sono nel momento sono ancora in Siria, non sappiamo se ci rimarranno per mesi o per anni, e dobbiamo sempre calcolare che ci sarà un momento nel quale loro saranno liberi. E per me almeno mi sembra più importante prendere questi ragazzi e queste ragazze, anche i bambini, perché parliamo anche delle mogli e dei bambini, dobbiamo prendere queste persone in Svizzera, perché così almeno io sono d'accordo con Lorenzo nel senso che, a proposito delle prove di quello che potrebbe succedere se c'è un processo, non sappiamo ancora troppo, però almeno se tornano avremo queste persone sotto controllo. Per il momento non abbiamo nessun controllo su di loro.
Certo. Lasciamo questa questione naturalmente irrisolta sul rientro o no dei jihadisti svizzeri, e consideriamo che la Romandia è sulla mappa del jihadismo francese, e poche settimane fa è stata pubblicata una ricerca dello studioso Hugo Micheron, e Hugo Micheron ha incontrato 80 jihadisti reclusi nelle carceri francesi. La maggior parte di loro sono dei jihadisti di ritorno dalla Siria dopo il crollo dello Stato Islamico. Lo abbiamo sentito poco fa e gli ho chiesto come valutano questi jihadisti l'esperienza dello Stato Islamico. Quindi un errore, un fallimento, hanno tratto tutti le stesse conclusioni?
No,
non hanno tratto tutti le stesse conclusioni, anche per via della diversità dei loro profili. Ci sono degli individui molto fragili psicologicamente, altri molto induriti nell'ideologia. Poi ci sono alcuni che fanno discorsi molto articolati. E poi la loro valutazione del fallimento dello Stato Islamico dipende anche dall'esperienza che hanno vissuto in Siria, dal ruolo che coprivano nello Stato Islamico o in altre milizie jihadiste. Però, a livello generale, l'opinione che si sta facendo strada fra i jihadisti in carcere è quella di riconoscere la sconfitta dello Stato Islamico, ma non del progetto jihadista. Anzi, vogliono sfruttare il tempo in carcere per pensare alle prossime fasi, al futuro futuro del jihadismo. E mi sembra importante che anche noi siamo consapevoli di questo.
Dunque, la maggior parte di loro dice di essere delusa dallo Stato islamico, ma non dal jihadismo. E anche se gli attentati sono drasticamente diminuiti, il movimento non è in declino, dice lei. Ma quale progetto si sta facendo strada?
De manière générale, une immense majorité de djihadistes qui a accepté le projet de Daesh et qui considère désormais que c'est un échec.
La stragrande maggioranza di coloro che avevano aderito allo Stato islamico ne riconoscono il fallimento, ma dicono che a fallire è stato lo Stato islamico, non il jihadismo, che lo Stato islamico era il mezzo di trasporto sbagliato per avanzare sulla via che per loro è quella giusta. Si tratta ora per loro di cambiare mezzo di trasporto per raggiungere i propri obiettivi, che non hanno abbandonato. Stanno cercando di fare un'analisi degli errori e di farne tesoro per le prossime tappe. Si rendono conto che hanno perso nel braccio di ferro con lo Stato francese e hanno deciso di sospendere gli attentati per superare la sconfitta, riorganizzare e consolidare le proprie forze in vista delle prossime fasi. Poi c'è un'altra tendenza minoritaria, che è quella degli irriducibili dello Stato islamico, che negano la sconfitta, oppure che meditano una vendetta e sono ancora nella vecchia logica, vorrebbero colpire con degli attentati se lo potessero fare. Sono anche persone psicologicamente fragili e sono loro che si ritrovano negli ultimi tentativi di attentati in Francia. Vogliono passare all'atto e non ascoltano la tendenza maggioritaria che dice sospendiamo gli attentati e progettiamo le prossime tappe del jihadismo perché lo Stato islamico ha fallito.
C'è qualcuno dei jihadisti di ritorno incontrati in carcere che pensa di ricostruire un califfato altrove, magari nelle zone instabili dell'Africa?
Alors en fait, la crainte qui est parfois débattue, qu'en fait il y ait une redirection des flux de la Syrie vers par exemple l'Afrique subsaharienne est assez peu réaliste.
Questo timore che viene a volte evocato di una deviazione dei flussi di jihadisti dalla Siria verso l'Africa subsahariana è poco realistico. C'è qualche jihadista che si reca là, ma sono pochi. E più in generale, il califfato in Siria doveva il suo potere d'attrazione anche al fatto che nell'escatologia musulmana era lo Sham, cioè il luogo dove avviene la battaglia della fine del mondo. Daesh aveva messo in campo tutte le sue visioni apocalittiche per richiamare i combattenti in questa battaglia ed adempiere alla volontà divina. Può sembrare una visione grottesca, ma aveva funzionato molto bene e aveva fatto presa negli ambienti salafiti in Europa. Quindi non si può ora semplicemente trovare un altro luogo, men che meno in Africa, che non beneficia dello stesso potere simbolico nell'escatologia musulmana. La maggior parte dei jihadisti incarcerati attualmente in Francia sta cercando di elaborare la prossima fase, consolidarsi, far proselitismo fra i carcerati e studiare i punti di forza e di debolezza dello Stato islamico. Tra i punti di forza, e lo ripetono continuamente, c'è il gran numero di persone che è stato reclutato e mobilitato. Non sono mai stati così numerosi. Erano 2.000 i jihadisti francesi in Siria, un grande numero. E ne sono consapevoli. Ora hanno deciso di sospendere gli attentati e di trovare altri modi per destabilizzare la società e lo Stato francese, che si sono rivelati più resistenti di quanto pensassero.
Donc en suspendant les attentats, mais aussi pouvoir trouver de nouvelles méthodes pour déstabiliser la société française et l'État français qui a été plus résistant qu'ils ne l'avaient pensé à leur coup de boutoir.
Qual è la lettura dei jihadisti di ritorno dell'ondata di attentati del 2015-2016?
Parmi les différents éléments qu'ils retiennent pour justifier de leur échec, il y a notamment la campagne d'attentats qui va s'enclencher à partir du 13 novembre 2015.
Per molti di loro, fra gli elementi che hanno portato alla sconfitta dello Stato islamico, c'è la campagna di attentati cominciata il 13 novembre 2015 a Parigi e poi proseguita in Francia e in Europa. Prima di tutto perché ha rafforzato la pressione militare sul fronte siro-iracheno da parte della coalizione internazionale. Quindi bombardamenti che hanno accelerato la caduta dello Stato islamico, ma poi anche perché dicono la scelta degli obiettivi degli attentati è stata controproducente. Lo Stato islamico, con la sua volontà di scatenare una guerra civile in Europa, ha finito per prendere di mira tutti, anche quelli che voleva convincere della propria causa. Questi prigionieri fanno sempre il paragone con Al-Qaeda, che colpiva gli avversari in modo molto più mirato. Invece lo Stato islamico, con i suoi attentati di massa, ha finito per perdere. Questi sono i loro ragionamenti.
Un peu aveugle, alors que Al-Qaeda, de ce point de vue-là, sélectionnait mieux ses cibles, si vous voulez. C'est comme ça qu'ils réfléchissent.
L'allerta attentati in Europa è ancora alta, però.
Il faut comprendre que les attentats terroristes, c'est qu'un moyen.
Bisogna capire che per i jihadisti gli attentati sono un mezzo, non sono il fine. E ci sono altri mezzi, come la guerra psicologica, che per loro fa parte del jihad. E quindi noi non dobbiamo fare l'errore di credere che, siccome gli attentati sono fortemente diminuiti in numero e in ampiezza, che sia finito anche il jihadismo. Su questo davvero non bisogna essere ingenui. Poi bisogna stare attenti perché non sono tutti i jihadisti che hanno deciso di sospendere gli attentati. E quelli instabili sono difficili da prevedere. È chiaro che anche gli irriducibili non dispongono più della stessa capacità logistica e operazionale come nel 2015, quando lo Stato islamico era al suo apogeo. Si può distruggere il territorio del califato, ma distruggere il territorio ideologico è tutta un'altra faccenda.
Ma l'ideologia, se volete, potete distruggere il territorio fisico di Daesh o Levant, ma è una tutta altra affare che distruggere il territorio ideologico.
E questo era Hugo Micheron, che dice: anche se il califato ha fallito, il jihadismo non è in declino. Condivide Lorenzo Vidino?
Assolutamente, al 100%. Penso che l'analisi più comune tra gli addetti ai lavori è questa, che lo Stato islamico sia stata l'iterazione dell'ideologia jihadista che ha caratterizzato la decade che si è appena chiusa in maniera molto drammatica, ma è semplicemente uno dei veicoli, usando l'espressione che utilizzava Micheron, di un'ideologia che esiste da almeno 40-50 anni. La decade precedente era stata caratterizzata da Al-Qaeda, la scorsa dallo Stato islamico. Vediamo cosa succederà negli anni a venire. L'ideologia con cui ci stiamo confrontando nei paesi a maggioranza islamica da 40-50 anni in Occidente in maniera forte da almeno 20 anni è il jihadismo, che poi può prendere varie bandiere, varie iterazioni, ha delle sue caratteristiche locali in determinate parti del mondo, però un'ideologia comune. Finita la fase, a parte che bisogna vedere quanto sia finita la fase Stato islamico, però indubbiamente la fase di Stato islamico come entità territoriale, con quell'appeal enorme derivato dalla creazione del califfato, si apre una nuova fase, al momento più confusa, difficile da prevedere in quale direzioni si muoverà. Siamo in una fase transitoria, indubbiamente, però che il jihadismo come ideologia faccia ancora presa in Occidente come in altre parti del mondo, questo va da sé, e penso che nell'intervista si siano individuati alcune delle realtà a rischio, prigioni, quindi con l'alto numero di soggetti arrestati in questi ultimi anni nei paesi occidentali e quindi in prigione, e soggetti di ritorno dallo scacchiere siriano-iracheno. Quindi abbiamo in certi paesi centinaia di soggetti condannati e che però continuano una loro attività di proselitismo nelle prigioni e che comunque scontano pene relativamente ridotte, 4-5 anni, e che a breve usciranno. Abbiamo visto in Inghilterra, ad esempio, come alcuni degli attentati che abbiamo visto negli ultimi mesi siano stati compiuti da soggetti rilasciati e che dopo poche settimane o mesi abbiano compiuto attentati. E sì. L'altro luogo in cui è evidente che l'ideologia jihadista sia ancora prevalente è Internet, dove tutti possono avere accesso e essere consumatori dell'ideologia jihadista, dove esiste il cosiddetto califfato virtuale al quale tutti si possono abbeverare.
Jean-Paul Rouillet, dice Micheron, sì, hanno sospeso, hanno deciso una corrente maggioritaria, non tutti, quelli che sono in carcere in Francia hanno detto che hanno sospeso gli attentati e che stanno pensando alle prossime tappe, che potrebbero essere più discrete, più silenziose, e quindi non hanno rinunciato all'obiettivo di destabilizzare le democrazie europee. Anche a lei questo risulta?
Sì, questo, con questo sono d'accordo, ma vorrei dire anche che la situazione in Francia non può essere comparata con la situazione in Svizzera. Diciamo prima che i nostri, i jihadisti che sono incarcerati in Svizzera, ce ne sono chiaramente, ma non ce ne sono tanti come in Francia, prima di tutto. Però se guardiamo la situazione nel nostro paese, vediamo che col califfato c'è stato veramente un cambiamento fondamentale nella natura della minaccia per la Svizzera. Perché se guardiamo le persone, se prendiamo tutti i ragazzi e le ragazze che sono partiti e partite per la Siria, se guardiamo dopo di questo quelli che in Svizzera erano pronti ad aiutare queste persone che hanno fatto il viaggio della Siria, se guardiamo dopo le persone che sono già tornate di Svizzera, vediamo che in Svizzera, naturalmente in Svizzera francese, ma anche in Svizzera tedesca, abbiamo una comunità jihadista che si sta costituendo, ed è questo, almeno per la Svizzera, la minaccia del futuro. Il fatto che abbiamo e che avremo nel futuro veramente qualcosa che già esiste in Francia, che già esiste in Italia e in altri paesi, ma che in Svizzera è nuovo, avremo veramente una comunità. Gli interessi jihadisti nel nostro paese.
E questo, e qui appunto torniamo al fenomeno stesso del jihadismo e a come combatterlo, perché Micheron sostiene nel suo libro che questo fenomeno è stato per anni mal compreso perché è attribuito a questioni generiche come la marginalizzazione sociale, l'immigrazione e i risentimenti magari nei confronti dell'Occidente. Lui dice, e forse Jean-Paul Rouillet ha questa stessa idea, ma discutiamo dopo, che determinante invece è la presenza di persone che fanno proselitismo proprio sul territorio. Lui ha visto quelli dei quartieri di Tolosa.
Dans ces quartiers, j'essaie de contextualiser le phénomène pour essayer de le comprendre.
In questi quartieri ho cercato di contestualizzare il fenomeno del jihadismo e di comprenderlo. Ciò che è subito apparso evidente è che c'è una geografia del jihadismo, una geografia di zone dove ci sono state molte partenze e non si può non vedere che queste zone non corrispondono per forza a delle zone di marginalità o di condizioni socio-economiche sfavorevoli. Ci sono zone molto marginalizzate che hanno conosciuto molte partenze jihadiste e altre dove non c'è stata nemmeno una partenza, zero. E d'altro canto ci sono delle città per nulla sfavorite che hanno conosciuto molte partenze. Quindi non possiamo ridurre il jihadismo ad una questione socio-economica. Dobbiamo andare oltre e scopriamo che c'è una geografia specifica del jihadismo. Nelle zone toccate ci sono sempre un paio di persone con legami con il jihadismo storico che hanno deciso di installarsi in un quartiere e di fare del proselitismo, i cui effetti si vedono 15-20 anni dopo.
Sono proche d'anciens gruppi jihadisti che si sono fatti discreti e che hanno investito ces quartieri e li hanno installati finalmente. Des méthodes prosélytes qui, sur 15-20 ans, vont produire des effets.
Lei scrive nel suo libro che il metodo è sempre quello in alcuni quartieri di Tolosa o di Parigi, in Belgio, in Gran Bretagna o anche in Svizzera. Come funziona?
Des méthodes prosélytes qui sont du militantisme de base, en fait. Ils vont faire du porte-à-porte. Ils vont monter des écoles privées hors contrat, des
associations. Con il proselitismo fanno del militantismo di base, fanno delle visite porta a porta, creano delle scuole private fuori contratto, delle associazioni, cercano di creare un ecosistema islamista che di per sé non ha una natura violenta, ma che si oppone ai valori e ai codici dominanti nella società che sta loro intorno. Ed è in questi ambienti, in questi ecosistemi chiusi, che emergono nel corso degli anni i jihadisti. E questo si vede bene nella regione di Tolosa. Le 10 persone che hanno cominciato a identificare 2 quartieri per fare del proselitismo sono i fratelli Klein, che 15 anni dopo hanno rivendicato gli attentati di Parigi del 13 novembre. All'inizio degli anni 2000, l'entourage dei fratelli Klein contava 10 persone in un quartiere di 55.000 persone, ma nel 2010 erano già 300 persone. Fra queste 300, però, ci sono Mohamed Merah, l'attentatore alla scuola ebraica di Tolosa, e tutti i jihadisti partiti per la Siria dalla regione di Tolosa.
Dans ces 300 personnes qu'on compte
Mohamed Merah, l'auteur des attaques de Toulouse et de Montauban en 2012. Et c'est dans ces 300 personnes qu'on va trouver la quasi-totalité des départs de la région toulousaine pour la Syrie et l'Irak.
Le autorità pubbliche hanno delle possibilità per rompere questi ecosistemi jihadisti. Ci vogliono leggi più severe.
Donc le débat sécuritaire, toute la question sécuritaire à l'heure actuelle est bien couverte.
Le misure di sicurezza sono state prese e questo è il settore meglio coperto. Per il resto credo che occorra agire con il diritto già esistente. Non serve rafforzare l'arsenale legislativo per combattere il salafismo. Magari può esserci qualche misura qua e là che può avere senso, ma non occorre isterizzare il dibattito. Ci sono delle misure già disponibili che sono poco sfruttate. Per diminuire l'attrattività di queste scuole private islamiste è importante investire molto nelle scuole pubbliche, nei quartieri popolari e fare in modo che funzionino bene. Inoltre, i valori fondamentali delle democrazie europee, cioè la convivenza pacifica, l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, la parità fra i sessi, la libertà di coscienza, sono cose che il salafismo mette in questione. E quindi basterebbe sapere come utilizzare le leggi esistenti per affrontare queste dinamiche.
Le vivre ensemble, l'égalité de tous devant la loi, la liberté de conscience. La liberté entre les sexes, etc., ce sont des choses que le salafisme remet en question. Et donc, avec le droit existant, on peut agir sur ces questions-là.
Lei ha parlato di geografia del jihadismo francese. In questa mappa è presente anche la Svizzera romanda.
Oui. Oui, en fait, c'est exactement ça. Il y a une carte, en fait, du jihadisme francophone en Europe.
Sì, certo. Per il jihadismo c'è una sorta di Röstigraben. Si basa sulla divisione linguistica e su confini che non sono quelli nazionali. Quindi i francesi, i belgi e i romandi sono in contatto e anche in Siria, nello Stato islamico, erano raggruppati.
Ecco questo Micheron, Jean-Paul Rouillet, lei già prima aveva fatto la distinzione naturalmente importante, il jihadismo romando non è il jihadismo francese, sono fenomeni diversi, però abbiamo sentito per Micheron è la presenza di alcune persone che proprio decidono di fare proselitismo sull'arco di anni che crea poi quella realtà che ci diceva lei prima e che è così nuova in Svizzera. Lei lo può confermare?
Sì, questo fattore è un fattore centrale, un fattore che esiste anche nel nostro paese, nella parte naturalmente nella Romandia, ma anche nella Svizzera tedesca. Se pensiamo a una città come Bienne, Biel, ci sono anche persone che hanno delle connessioni con l'ambito jihadistico storico. Per Ginevra, sì, è interessante perché Michon ha menzionato i fratelli Klein, ha menzionato altre persone e si deve sapere che almeno nell'ambito della moschea di Ginevra ci sono state delle persone che avevano dei collegamenti con i fratelli Klein. Si sa anche che quando era in Siria il piccolo Daniel ha almeno incontrato i fratelli Klein. Ed in questo senso, quando lui parla almeno di una geografia linguistica dei jihadisti in Siria e anche nel modo nel quale si strutturano in Europa, lui ha ragione. Dopo di questo, io direi che il Röstigraben, se parliamo specificamente della Svizzera, se a livello internazionale chiaramente i nostri jihadisti francesi parlano con i francesi belgi, dall'altra parte i tedeschi parlano con le persone che parlano tedesco, ma nel paese, nel nostro paese in Svizzera, questo Röstigraben non esiste più. Ha esistito, questo ne siamo sicuri, però oggi vediamo che ci sono dei contatti tra i jihadisti della parte francese e almeno i jihadisti della parte tedesca.
E con la parte italiana?
Per la parte italiana ci sono anche dei contatti, però vediamo veramente, e questo lo potrà sicuramente confermare Lorenzo, ci sono più contatti tra i ticinesi e l'Italia che tra i ticinesi e la Svizzera tedesca o la Svizzera francese. Per me è qualcosa di un poco strano, soprattutto se guardiamo la storia del jihadismo nel nostro paese, però attualmente ci sono meno contatti tra la Svizzera italiana e la Svizzera francese e tedesca che tra la Svizzera italiana e l'Italia.
Lorenzo Vidino, anche lei questo lo conferma?
Confermo, con la grande differenza che la scena jihadista italiana è molto ridotta rispetto a quella francese e a quella tedesca. Se quindi esiste un mondo francofono in cui la Francia ha questi numeri enormi dei 2000 foreign fighters e poi un'influenza sulla Romandia, sul Belgio e via dicendo, una scena di lingua tedesca che quindi ha la Svizzera tedesca, perché ricordiamoci Bill, ma ricordiamoci Winterthur, che negli ultimi tempi è stata nelle cronache per una scena jihadista relativamente per gli standard svizzeri importante, tutta una scena tedesca molto importante. In Italia parliamo di numeri molto ridotti per una serie di questioni socio-economiche e di contrasto da parte delle autorità italiane. La scena ticinese rimane molto molto piccola, si appoggia a volte su quella italiana, ci sono dei contatti, però non è certo una scena forte come quella francese su cui appoggiarsi.
Abbiamo sentito che il jihadismo si sta un po' riorganizzando, sta ragionando soprattutto in carcere, nei tempi lunghi del carcere, al futuro, a come agire in futuro, si stanno analizzando gli errori del passato. Invece da parte delle autorità, dice Micheron, non bisogna isterizzare il dibattito, ma bisogna rompere questi ecosistemi jihadisti con il diritto già a disposizione. Lorenzo Vidino, in conclusione, anche lei sì, la vede così?
Tendenzialmente sì, è chiaro che in certi paesi forse qualche norma in più, è chiaro che bisogna agire di scalpello, non bisogna assolutamente capovolgere quello che è lo Stato di diritto, però è chiaro che in alcuni paesi, penso che la Svizzera in un certo senso si sia attrezzata negli ultimi anni, qualche norma in più per un contrasto efficace al terrorismo debba essere apportata. L'idea ad esempio di intervenire sui cattivi maestri, se si parlava di geografia, del terrorismo, quindi di soggetti carismatici che riescono a radicalizzare altri, è chiaro che un'attenzione maggiore utilizzando qualsiasi strumento giuridico esistente, in certi casi spesso si interviene su questi soggetti con norme che nulla hanno a che fare con il terrorismo, può essere che siano norme puramente di immigrazione o di soggetti in certi casi che non pagano le tasse, ma ciò basta a sostanzialmente a porli in condizione di non radicalizzare altri soggetti. È chiaro che poi c'è tutto un'operazione culturale che è di lungo respiro e nella quale non sempre il mondo politico però ci sente, perché è chiaro che si tende sempre all'emergenziale e non a creare politiche di lungo respiro per quella che è una battaglia culturale contro l'ideologia salafita jihadista.
Jean-Paul Rouillet, secondo lei i passi che devono fare le autorità elvetiche in questo caso, ma in generale europee, di fronte a questo jihadismo che è in crisi ma che si sta riorganizzando, quali sono?
Per me è più o meno quello che ha detto Lorenzo Vidino. Dobbiamo veramente fare tutto il possibile per non permettere a questi jihadisti di etablirsi nelle nostre città. Dobbiamo fare tutto il possibile per non dare a queste organizzazioni, perché ci sono anche delle organizzazioni che possono aiutare ai jihadisti, dobbiamo fare tutto il possibile per non aiutare, non dare la possibilità a queste organizzazioni, a queste persone di sviluppare questa ideologia nelle nostre città, nel nostro paese. Dopo di questo io direi che in Svizzera abbiamo fatto delle riflessioni che sono abbastanza avanzate in quest'ambito. Io vorrei ricordare il piano nazionale di sicurezza che è stato presentato da André Duvillard e che presenta almeno per l'ambito svizzero le differenti strategie che si possono essere messe in attività per non aiutare a questi jihadisti.
Questo è quanto per oggi. Grazie a Jean-Paul Rouillet e a Lorenzo Vidino per essere intervenuti stamani a Modem. Un saluto a tutti voi che ci avete seguiti da Paolo Dell'Oca e Bettina Müller. Potete riascoltarci se lo volete online con l'app RSI Play e comunque Modem torna domani.